Per le vostre segnalazioni, ben scavato, @controradio.it, WhatsApp 366-6260-155, telefono diretta 055-7399933. Time is
now. Alle 9.35 prendiamo la linea di nuovo. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa puntata di Ben Scavato Vecchia Talpa, che come annunciato in Morning News è dedicata al il ciclo del riciclo. Questo è il titolo che abbiamo voluto darle: l'estensione della raccolta porta a porta, le scelte plastic free in Toscana e l'effettivo riciclo dei materiali tra buone pratiche e gap impiantistico. Questo è un po' il filo rosso che ci accompagnerà nell'arco di questa trasmissione fino alle 10. Vi ricordo che potete intervenire al 366-6260-155 e porre anche le vostre domande e segnalazioni. Saluto subito in studio con noi Alessandro Signorini, servizio relazioni esterne e comunicazione di Alia SPA. Ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, iniziamo questo viaggio, Alessandro, a partire dallo stato dell'arte rispetto alla grande operazione di estensione del porta a porta nei comuni, appunto, in cui è attiva Alia. Qual è la situazione al momento?
Dunque, Alia è una società che svolge servizi ambientali nella Toscana centrale, in particolare per 58 comuni. Succede, subentra le aziende storiche che ne hanno costituito la fondazione ed è entrata subito in un discorso legato alla riorganizzazione, omogeneizzazione dei servizi. Cosa vuol dire? Che avendo 58 comuni, 1,5 milioni di abitanti serviti, noi in 3 anni coinvolgiamo 1 milione di abitanti a cui porteremo un nuovo sistema di raccolta, oppure lo potenzieremo dove già era attivo, porta a porta, cioè con ritiro domiciliare dei materiali oggetto della propria produzione giornaliera di rifiuti. Questo per ottenere materiali di buona qualità da avviare appunto al riciclo effettivo. Il riciclo effettivo che cos'è? Utilizzare gran parte di questi materiali come materie prime e seconde in sostituzione delle materie vergini nella produzione di nuovi manufatti o prodotti. Questo è l'obiettivo. Tutto questo vale per la frazione secca dei nostri rifiuti, naturalmente per la frazione umida non c'è il concetto di riciclo, ma c'è il concetto di compostaggio.
Quali sono gli ultimi comuni in cui è stata introdotta la raccolta differenziata porta a porta?
Dunque, noi abbiamo fatto la trasformazione di 6 comuni della Val di Nievole, abbiamo di fatto rilanciato il porta a porta nel comune di Montecatini, lo abbiamo fatto in 4 comuni del Mugello e lo stiamo facendo con buonissimi risultati anche in comuni un po' più complessi per densità e caratteristiche urbanistiche, che sono quelli della Piana Fiorentina, Sesto Fiorentino, Calenzano, con un sistema diverso misto tra cassonetti e porta a porta, Campi Bisenzio e ci stiamo affacciando anche a Firenze e a parte di Scandicci, dove cerchiamo di trasformare e di integrare laddove possibile per caratteristiche. È evidente che Firenze è la città più complessa dei nostri 58 comuni, perché con 14 milioni di visitatori all'anno abbiamo una iperproduzione concentrata in pochissimo spazio, però anche nel capoluogo stiamo valutando un sistema periferico laddove possibile di porta a porta.
Torneremo con un focus su Firenze, nel frattempo però ti faccio anche una serie di domande che nell'arco di questa stagione sono arrivate o segnalazioni per quanto riguarda il porta a porta e la differenziata, la problematica relativa all'uso delle chiavette e invece quella relativa a il ritiro del porta a porta, che magari saltando un giorno stabilito nella settimana questi rifiuti si accumulano, vengono tenuti comunque nel contesto domestico e provocano situazioni di disagio e di lamentele.
Devo dire che questo è il problema maggiore, perché quando noi diamo un calendario di esposizione settimanale e giornaliera di quel materiale, normalmente noi facciamo la raccolta di un solo materiale differenziato al giorno, in maniera tale che tutto il materiale va poi all'impianto di selezione e trattamento dedicato. Può succedere, quando abbiamo migliaia di utenti coinvolti in fasce orarie, di avere dei ritardi o di non essere allineati con l'esposizione fatta. Nel tempo però l'organizzazione di servizio di Alia ha abbastanza riorganizzato anche questa puntualità. Devo dire per correttezza che sono molto più precise, è ovvio, le famiglie, la raccolta per le utenze domestiche, ritardi e diciamo così non perfetti conferimenti si hanno più con le attività. Da questo punto di vista i nostri ispettori ambientali lavorano moltissimo sulle utenze non domestiche per ricordare orari e vincoli. È anche vero che Alia sta facendo uno sforzo per cui di fatto anche tutti i giorni festivi lavoriamo in maniera tale che con il porta a porta ci sia quasi 365 giorni l'anno, calendario alla mano, ogni giorno un materiale. La problematica per quanto riguarda i contenitori stradali è diversa. Nel caso dei contenitori stradali interrati, come sono a Firenze, come saranno realizzati anche a Pistoia, sono ad accesso libero per ovvi motivi anche tecnologici, perché un contenitore interrato è difficile dotarlo di controllo. Mentre invece per i classici cassonetti fuori terra, probabilmente l'esperienza ci porterà a sostituire le calotti ad accesso controllato con un accesso che permetta però di conferire tranquillamente quantità maggiori di rifiuti, in maniera tale insomma che non ci sia una bocchetta piccola che spesso si incastra con il sacchetto che blocca poi la chiavetta, con problematiche che si stanno cercando di risolvere.
Alle 9.41 c'è una telefonata in diretta, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo fare una domanda a Signorini su questo. Io ho visto una trasmissione di Report che era interessantissima e faceva vedere come certi posti tipo il McDonald's, il burger, la raccolta differenziata non veniva fatta per niente, cioè buttano tutto negli stessi sacchi e c'è una grandissima produzione di nettezza. Se a Firenze viene previsto, perché so che in altre città europee invece ci sono delle iniziative, cioè contatti con queste aziende perché facciano delle formazioni, insomma, se a Firenze è previsto di fare qualcosa del genere, perché visto che c'è un afflusso di persone altissimo nel centro di Firenze, se si lavora nella periferia e si lascia perdere questi aspetti nel centro, insomma si fa...
È chiaro. Certo. Domanda molto
domanda precisa,
grazie,
utile.
Grazie per averci contattato. Allora, dicevamo...
Ma noi in genere per le cosiddette grandi utenze, per grandi utenze metto dentro sia la grande distribuzione organizzata ma anche tutti i punti vendita più frequentati, abbiamo un'indicazione precisa dal regolamento comunale che prevede la massima differenziazione. Nei casi in cui ci sia comunque uno smaltimento autonomo, perché va detto che in alcuni casi hanno diciamo così smaltimenti diretti senza passare dal gestore, noi li riobblighiamo a fare accordi in maniera tale che si abbia una produzione la più alta possibile di raccolta differenziata, e questo sarà facilitato anche da un altro discorso. La nuova normativa europea sul riciclo di materia prevede un concetto di ecosostenibilità che il consumatore deve poter percepire, cioè la signora ha posto un problema importantissimo perché magari un diciamo così venditore di prodotti alimentari di un certo tipo disconosce tutta la filiera di riciclo. Noi bisogna far capire a quel consumatore che se ti rechi lì di fatto non c'è un'attenzione all'ecosostenibilità ambientale.
Ecco, in riferimento ai fast food che citava la signora, il disincentivare appunto al non andare però dovrebbe essere successivo all'obbligo di queste catene di differenziare.
Certo, differenziare oltretutto con azioni sulla TARI pagata, cioè sulla tassa del servizio, che incentivino loro stessi per primi a un'attenzione al riciclo, cioè la differenziazione propedeutica al riciclo.
Anche perché, se mi permette Alessandro, è molto il pubblico anche di bambini che frequentano questi posti, c'è un'educazione a monte di differenziazione che sta entrando proprio anche nelle fasce più giovani della popolazione e poi ci si ritrova a questo tipo di cattivi esempi. C'è ancora una telefonata per noi, sentiamo. Buongiorno.
Io vorrei sapere questo, è un quesito che spesso ha espresso anche Jimmy Tranquillo in radio, no? Notizie giornalistiche, non so quanto precise, dicono che la nostra raccolta differenziata di plastica eccetera eccetera, la raccolta europea addirittura, viene inviata in Cina, viene esportata, poi dopo la Cina non accetta più da credo dal primo gennaio di quest'anno, ma comunque non viene ulteriormente differenziata e riciclata. Mi sembra che non sia esattamente così, però vorrei sapete qualcosa di più tecnico in proposito. Ecco.
Grazie per averci chiamato. Sì, in effetti era una delle domande del nostro anche Jimmy Tranquillo, che poi vestiva i panni del cittadino, con le segnalazioni anche per te Alessandro. Tempi molto serrati perché la trasmissione durerà fino alle 10, ma cerchiamo di dare più possibile informazioni e conto della situazione. Allora, questo fenomeno, qual è l'aggiornamento?
Allora, questo passa per accordi internazionali attraverso CONAI e tutti i consorzi di filiera e il Ministero dell'Ambiente. Ci sono delle normative stringenti e precise. Già oggi l'Italia, insieme alla Germania, è il paese europeo che immette più materie prime e seconde nella riproduzione di prodotti. Cioè, questo vuol dire che salvaguardiamo molte materie vergini, materie prime. Il fatto della Cina, sono accordi internazionali per cui la Cina stessa, è vero, non accetta più certi materiali, la plastica in particolare, ma oggi è evidente che sarebbe un disastro economico mandare questi materiali. Noi abbiamo delle miniere urbane, materiali ad altissimo valore, perché mandarli altrove? Li dobbiamo lavorare qui, trasformare qui e rimettere in produzione qui.
Ci ha raggiunto anche Jimmy Tranquillo, ti convince la spiegazione di Signorini, le richieste, anche le posizioni che l'Italia insomma sta avanzando e rivendicando?
No, perché la posizione di Signorini mi preoccupa e conferma quelli che sono i miei dubbi, perché Signorini parla al futuro e non al presente. E quello che mi interessa è tutto quello che avete detto finora, sono perfettamente d'accordo su quello che bisogna fare, bisogna riciclare, su quello. Però, come faceva notare l'ascoltatore, dalla stampa internazionale è partito il New York Times, è partito da gennaio a lanciare una serie di articoli di allarme, nella quale è inclusa anche l'Europa. Qualche giornale italiano ha ripreso l'articolo del New York Times, però non menziona il fatto che siamo inclusi anche noi. La Cina smaltiva il 60% della nostra plastica, della nostra carta. Da quando la Cina ha chiuso, non si sa bene dove mandare questa roba. Molti dei nostri depositi, e Signorini può confermare, sono pieni dei materiali.
Non solo, spesso prendono fuoco. Guardiamo cosa è successo in Lombardia l'anno scorso.
Perché quello è un modo per come eliminare questi rifiuti.
Ma io ti interrompo, credo, Jimmy, che sia un problema di deficit impiantistico, perché se noi abbiamo impianti, esatto, che riescono a trattare tutte le plastiche da raccolta differenziata, il problema non si pone.
Ecco, quello che a me mi interessava è la situazione attuale. Qual è la percentuale che effettivamente in questo momento l'Italia ricicla? Perché qua si sta facendo una grossa confusione fra raccolta e riciclo. Come giustamente ha detto Signorina all'inizio, riciclo vuol dire chiudere il circolo, e cioè produrre. Ci sono avere degli stabilimenti in cui entra spazzatura ed esce una materia che può essere utilizzata nell'industria. Questo attualmente in Italia, in Europa, che percentuale abbiamo? Perché a me mi risulta che sotto il 20%, perché
allora,
60%
rispondiamo
andava
a questa domanda, e poi c'è una telefonata in studio e anche tanti messaggi WhatsApp, così cerchiamo di accontentare un po' tutti.
Velocemente, l'anno scorso tramite CISPE Toscana, cioè il sindacato delle imprese del settore ambientale, abbiamo stimato oltre il 50% di riciclato. Peraltro, Jimmy, questa è una chiave anche della nuova direttiva europea: sparirà la percentuale di raccolta differenziata, che è un valore fine a se stesso del mezzo, non il fine, e si dovrà indicare per ogni area territoriale quanto materiale percentualmente è andato al riciclo, e questa quantità, secondo l'Unione Europea, deve superare inizialmente il 50% di quanto raccogliamo.
E questo è quello che questo mi fa veramente molto piacere. Però c'è un altro allarme che in questo momento voglio lanciare, perché negli Stati Uniti d'America c'è un'inversione di tendenza. Le grosse città americane stanno ritornando indietro a bruciare quella che è la differenziata, per una questione di costi, e soprattutto anche loro hanno i problemi su dove mettere gli impianti di riciclo, perché il problema degli impianti di riciclo è che inquinano. Cioè, per esempio, uno dei grossi problemi che ci sono nel riciclaggio della plastica è il lavaggio della plastica, che viene fatto in vasche. Questo in Cina veniva fatto, ora fra l'altro stanno facendo un macello perché passano le frontiere, vanno in Indonesia, in Indocina, in Malesia, con delle vasche tipo piscina olimpionica piene di acido, in cui mettono la plastica che noi gli mandiamo, ogni settimana, un mese, questo acido va buttato via perché ci vuole l'acido nuovo, e loro questo acido lo buttano nella foresta, nella giungla. Quindi in questo momento...
Questa è una visione... Ora,
no, questa è una visione semplificata, però non è mia.
No, no, certo, devo non dire... Io invito Jimmy, invito Chiara e gli ascoltatori, vengono con me in Revet a Pontedera e si accorgeranno che noi prepariamo le plastiche proprio in fase di riciclaggio, PET e anche altri tipi di plastiche, con dei lavaggi mirati proprio per evitare le emissioni di aldeidi, per proteggere i lavoratori in primis di Revet. Quindi c'è un'attenzione alla sicurezza, ai cicli, che sono completamente diversi dall'esperienza statunitense.
Quindi ci sono strumenti, certo, che possono essere introdotti a salvaguardia, certo, sia di chi tratta queste
assolutamente
materiali,
anche
sia dell'ambiente circostante.
Qualsiasi impianto di riciclo, che sia trattamento o selezione, viene validato attraverso le certificazioni e controlli di ARPAT e di ASL. Ci mancherebbe altro.
Ma sul
non
fronte,
solo
ecco, della combustione del materiale differenziato che abbatte i costi, in realtà qui abbiamo girato pagina, sì, signorini. Tendiamo a raggiungere il maggior numero di differenziazione, quindi di non produzione di rifiuti non differenziabili. Ormai la questione termovalorizzatore culturalmente deve essere accantonata per andare a fare cosa?
Per andare a aumentare al massimo la quantità di materiali raccolti in maniera separata per essere avviati a riciclo o compostaggio. Poi è chiaro, un 15-20% di materiale non riciclabile tenderà a rimanere.
Noi stiamo, ma su questo state lavorando?
Stiamo lavorando per capire, al di là dei termovalorizzatori, se ci sono altre possibilità di convertire in energia questi materiali.
Jimmy, se non hai altre domande,
no,
vorrei dare
spazio
agli ascoltatori.
Sono soddisfatto della risposta e spero che questo dato che signorini mi ha dato del 50%, questo si riferisce alla Toscana,
alla Toscana, Toscana.
Ecco, sarebbe interessante.
La Toscana, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte sono abbastanza alti.
Sarebbe interessante sapere anche qual è il dato nazionale, perché abbiamo sempre saputo che la Toscana è avanti. Quindi la mia perplessità rimane. Comunque ringrazio veramente signorini di avermi dato almeno una luce di speranza.
Grazie a Jimmy Tranquillo, che lasciamo andare in redazione, ma che ha avuto appunto un contributo importante a questa riflessione. Però ringraziamo anche l'ascoltatore che ha avuto la pazienza di rimanere in onda in attesa. Buongiorno.
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 Allora, sono Stefano.
Stefano, qual è la tua domanda?
Allora, la mia domanda è: come mai dal 2017 febbraio il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati in Firenze non ha ancora deciso nulla su una denuncia che abbiamo fatto io e mio padre a due avvocati, sempre in istruttoria, da 2 anni e mezzo.
Stefano, mi pare una questione che poco attiene, soprattutto per carenza anche di tempo, non possiamo trattare in questa sede. Ti invito a mandare una mail a bescavato@controradio.it in modo tale da visionare la tua questione. Ti ringrazio, nel frattempo dobbiamo dare spazio ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, e poi volevo fare un focus sull'umido, sullo scenario che prospetta anche davvero delle possibilità per il territorio toscano da esportare anche come modello. Perché a Calenzano raccolta porta a porta misto a cassonetti, ci scrivono?
Perché è una decisione condivisa da Alia e l'amministrazione comunale, per cui per caratteristiche territoriali rispetto a Sesto Fiorentino e a Campi abbiamo bisogno di avere dei contenitori stradali. Normalmente a Calenzano abbiamo 2 tipologie di materiali porta a porta e 3 tipologie con contenitore in alcune zone, perché alcune zone di Calenzano hanno invece la possibilità, per caratteristiche urbanistiche, di avere il porta a porta integrale. Comunque l'impegno nei comuni della Piana è di massimizzare il più possibile la raccolta porta a porta.
Perché invece a Signa Centro hanno trasformato il conferimento da porta a porta tutti i giorni a quello misto, senza prevedere un numero adeguato di cassonetti?
Dunque, a Signa è tipo Calenzano, un sistema misto, il numero dei cassonetti è stato deficitario, soprattutto c'è stato come a Calenzano un ritardo per le nuove campane, perché nei nuovi sistemi misti noi cerchiamo di dividere il vetro dalle plastiche, ma questi contenitori finalmente dalla scorsa settimana stanno arrivando ed è in corso il posizionamento.
Un'ultima domanda WhatsApp che ci arriva. Leonardo, volevo chiedere quale progetto esiste per la parte delle cure a Firenze ancora con cassonetti di vecchia generazione.
Dunque, le cure, come altre zone di Firenze, dovranno essere trasformate e comunque il sistema di raccolta dovrà diventare anche lì omogeneo. Lì vicino abbiamo il sistema uploader al Campo di Marte, manca proprio le cure a Coverciano. Io credo che nei prossimi 2 anni Firenze sarà investita da un modello di trasformazione che renderà più semplice e omogenea la raccolta. Probabilmente un grande numero di postazioni interrate, ne abbiamo già 58 nel centro storico, un sistema a contenitori di facile accesso e conferimento nelle parti più urbanisticamente importanti e porta a porta nel resto dell'area comunale.
Poi c'è una segnalazione arrivata invece nelle scorse settimane: Alia non riciclerebbe piatti Mater B, i loro impianti non sono in grado. È vero? Qui facciamo una specifica rispetto alla Mater B, se è utile utilizzarlo in vista appunto di una differenziazione, di un'abitudine culturalmente e ambientalmente sostenibile anche con l'acido polilattico.
Polilattico, sì.
Le bottiglie Sant'Anna, per intendersi.
Beh, queste sono materiali prodotti commercialmente di qualità che hanno il vantaggio di non essere polimeri veri e propri plastici, ma sono polimeri di natura vegetale. Il problema per alcuni di questi materiali è che negli impianti di compostaggio, lavorando a una certa temperatura in maniera aerobica, c'è un ritardo dell'attività di trasformazione. Perciò questo vale soprattutto per il polilattico. Difficilmente si composta, sono perciò materiali biodegradabili. Novamont, che produce Mater B, da questo punto di vista gestisce in maniera anche più autonoma sia l'immesso nel consumo sia l'avvio a compostaggio. Noi insieme alle amministrazioni comunali, siccome stiamo affrontando da mesi la decisione plastic free, per tutte le iniziative pubbliche stiamo spingendo affinché siano utilizzati, probabilmente li possiamo chiamare usegetti impropriamente, però non saranno più fatti di plastica, di polimeri, ma saranno derivati dalla lavorazione della carta, perciò facilmente poi compostabili.
Quindi voi consigliate stoviglie cartonate, stoviglie che sono già acquistabili nella grande distribuzione.
Esatto, sì.
Bene, questo per quanto riguarda questa segnalazione. Adesso in conclusione, poi, se sei d'accordo Alessandro, io ti strapperei un ulteriore invito, perché concluderemo la stagione il 12 di giugno, vedo che squillano i telefoni, ma non possiamo affrontare tutti gli aspetti del mondo, certo, del riciclo e della differenziazione. Magari, insomma, se non fisicamente, telefonicamente, potremo rifare il punto, anche invitandovi a scriverci a bescavato@controradio.it a fare una cernita delle segnalazioni e riposizionarci per poi concludere la stagione con te, con Bescavato Vecchia Talpa. Allora, l'umido. Al momento abbiamo un 40% di umido che è finalizzato, si traduce in compost, ma ci sono degli scenari anche impiantistici che vengono chiamati biodigestori, l'ho scoperto stamattina, che nell'arco anche di poco tempo, al massimo 2 anni, potrebbero cambiare anche il futuro dell'umido.
Sì, perché di fatto l'umido è il 45-46% dei nostri rifiuti. Pensiamo ad Alia, che raccoglie ogni anno 900.000 tonnellate, quasi il 50% è questa frazione qui. Se noi la separiamo bene, li possiamo avviare a compostaggio, ma attraverso nuovi impianti che si chiamano appunto biodigestori, che rispetto al classico impianto di compostaggio hanno la possibilità di trasformare parte di questi materiali in biometano. Quindi possiamo ottenere sicuramente il compost come nei classici impianti di compostaggio, ma attraverso la cosiddetta fase anaerobica caratteristica del biodigestore, biometano. Noi abbiamo accordi per realizzare 2 tipi di questi impianti, uno a Montespertoli e l'altro a Peccioli in provincia di Pisa, che potranno trattare 250.000 tonnellate di organico l'anno e ognuno darà vita a circa 10.000 tonnellate di compost, ma soprattutto tra 20 e 25 milioni di metri cubi di gas biometano.
Gas biometano che servirà anche ai mezzi Alia.
Sì, noi stiamo trasformando tutta la flotta con trazione a metano, pronti per essere poi sostituito il metano dal biometano prodotto dai rifiuti. Perciò, in sintesi, dalla buccia di banana faremo il pieno ai nostri mezzi.
Quindi una sorta di esempio virtuoso di economia circolare anche.
La definirei economia circolare vera ed effettiva. Tra l'altro, il nostro impegno è nel territorio mettere anche dei distributori, in maniera tale che si possa anche fare il pieno di biometano.
Questi gli scenari che si prefigurano, questa è la conclusione di Ben Scavato Vecchia Talpa per questa mattina. Tante le domande, ma come abbiamo detto faremo una raccolta e poi le riporremo ad Alia nella persona di Signorini telefonicamente o con noi nell'ultima puntata di Ben Scavato Vecchia Talpa della stagione il prossimo 12 giugno. Potete comunque riascoltare la trasmissione anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione locale nel GR Flash delle ore 11.
Grazie a voi.